Professor Di Stefano, ci dica come il 68 ha cambiato la sua vita.
Un po' complicato, ero un po' piccolo.
Era già cappellone?
No, avevo 4 anni.
Ho capito. Secondo me lei a 4 anni nel 68 ha i compagni d'asilo che ridevano per le barzellette su Pierino, gli diceva di grignando i denti: sarà una risata che vi seppellirà. Lanciava già i primi moniti.
Non mi ricordo assolutamente.
Però è plausibile.
No.
Rideva le barzellette su Pierino?
Non me lo ricordo.
Ma come non se lo ricorda?
Ma non me lo ricordo, io ho cancellato gran parte della memoria.
Perché non riesce a contenere tutte le informazioni che raccoglie settimanalmente su Bloomberg.
Ho dovuto lasciare spazio.
Però quella di Pierino che andava a comprare il salamino se la ricorda?
No, assolutamente.
Non se la ricorda, no. Secondo me Santoro se la ricorda. Lei se la ricorda, professor Santoro?
Temo di no, malgrado.
Ipocrita! Cioè, da quando no. Gli hanno dato un posto.
Ma perché ipocrita?
Ma perché glielo spiego? Glielo spiego. Da quando gli hanno dato.
Sei stato da trappa da vostro.
No. Da quando gli hanno dato un posto in prima fila nella platea dei grandi opinionisti televisivi, sta cercando di darsi un tono. E quindi, fino a 2 settimane fa, avrebbe detto: certo che ve la ricordo. E l'avrebbe anche snocciolata alla cetra come Omero.
Professore, si difenda.
Ma no. Non credo che ci sia bisogno di difendersi, semplicemente me lo sono dimenticato. Stavo aggiungendo che ho un adolescente in casa che mi riempie di stupidaggini varie, ma Pierino è un pochettino passato di moda.
Pierino è parecchio anziano, è passato di moda.
Ed è modè. D'altra parte stiamo festeggiando i 60 anni dell'ego, secondo me anche Pierino è più o meno da quelle parti. Buongiorno professor Santoro, bentornato.
Buongiorno, grazie.
Allora, annunciavamo in chiusura di prima parte che nella sua inesausta sete di fact-checking oggi avrebbe attenzionato anche Di Maio.
Beh sì, mi pare giusto, nella logica della par condicio. Abbiamo parlato di flat tax, abbiamo parlato di abolizione delle tasse universitarie, aspettiamo la proposta del PD che non si capisce bene quale sia, e quindi mi pare giusto parlare di ciò che è emerso dai 5 Stelle. Dico subito che io mi riferisco a quanto ho letto in un'intervista di Di Maio fatta sull'Huffington Post, quindi questo è il livello di dettaglio a cui arrivo.
Ma non perché lei sia una persona superficiale, ma perché non c'è documento d'approfondimento sul tema.
Io non l'ho trovato, nel senso, poi magari c'è o ci sarà, e adesso non sono un drago della rete, quindi rispetto agli attivisti 5 Stelle sicuramente sarò meno capace di trovare documenti, però comunque è un'intervista nella quale viene presentato il programma economico, da quello che ho capito, dei 5 Stelle, e ovviamente tutti sono giustamente molto, molto curiosi. Allora, per la parte fiscale ci sono alcune affermazioni interessanti. Allora, la prima riguarda l'IRPEF, e Di Maio afferma che nella proposta che viene presentata dai 5 Stelle si prevede un intervento generalizzato su tutti i contribuenti. Criticava il fatto che gli 80 euro fossero riferiti solo a una parte minoritaria dei contribuenti con una riduzione generalizzata delle aliquote. Non ha specificato quali, ma questo non è di per sé rilevante. La cosa che mi ha colpito è che dice: ci sarà un beneficio medio annuale di 1.800 euro per contribuente.
Però
Allora, i contribuenti IRPEF sono circa 40 milioni. 1.800 euro medi, se l'algebra non è un'opinione, medi vuol dire che appunto è una media. Quindi vuol dire che il totale è 1.800 per 40 milioni, che fa 72 miliardi.
Povero Di Maio, aveva fatto la sua proposta elettorale e si è trovato alle caviglie quel pignolo di Santoro che gli fa tutti i conti dell'algebra. Prosegua, prego.
Io faccio i conti della serva. Tra l'altro è curioso perché 72 miliardi è un numero, è esattamente lo stesso numero, la stessa cifra stimata. Ne parlavo in un'altra trasmissione su questa stessa radio qualche giorno fa, dall'Istituto Bruno Leoni come perdita di gettito per la flat tax con il minimo vitale, proprio 72 miliardi, quindi sarà un caso sicuramente. Però rimane la domanda: che cosa facciamo? Cioè, 72 miliardi di maggior debito, 72 miliardi di maggior deficit, non ho ben capito cosa ci sia detto. E poi ci sono altri accenni, devo dire, che mi fa piacere leggere qualcuno che si interessa anche ai problemi dell'amministrazione, dell'organizzazione dell'amministrazione. Questo è una cosa che io vedo con favore, però per esempio nella stessa intervista si dice noi Renzi ha fatto finta di abolire Equitalia, ha creato l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, noi la riporteremo dentro l'Agenzia delle Entrate, non mi è molto chiaro cosa voglia dire, perché già adesso di fatto lo stesso direttore di Agenzia delle Entrate è anche direttore di della parte di discussione, ma questi sono dettagli e l'obiettivo sarebbe ridurre gli aggi e i costi per i cittadini, il famoso aggio, cioè il compenso che prende l'Agenzia della Riscossione per riscuotere. È odiatissimo, anche forse giustamente, da chi poi lo deve pagare, e il punto è che quell'aggio serve, e non basta, tra l'altro, a tenere in equilibrio i conti della riscossione, che sono perennemente deficitari. Perché sono deficitari? Perché l'azione di riscossione è inefficiente. Perché è inefficiente? Ci sono tante ragioni, ne abbiamo anche parlato. Una tra queste è che l'agenzia non può fare una selezione sui debitori da cui andare a scutere, da cui andare a riscuotere il debito, deve procedere con delle procedure fissate dalla legge molto rigide, non può accedere per esempio ai dati sui conti correnti bancari delle persone per sapere chi ha materialmente i soldi per pagare, chi invece non è in condizione di farlo. Questo rallenta e rende inefficiente il tutto, e quindi mi sarei aspettato di leggere quantomeno in via accennata degli interventi, delle proposte su questo. Invece l'ultima parte, Di Maio dice, e poi accorperemo i database, ce ne sono attualmente 16.000 e diventeranno 20, ma il problema, a parte che non so questo 16.000 dove l'aveva tirato fuori, magari ha ragione, ma il problema non è accorpare i database, il problema è renderli utilizzabili. Il che significa mettersi a scrivere tutta una serie di norme, superando per esempio il feticcio della legge sulla privacy, che è un vero feticcio, che serve solo a evitare che si possa fare un'azione antievasione da un lato oppure un'azione di riscossione dall'altro efficaci, però tutto questo non c'è, magari ci sarà poi nel programma definitivo. Ecco,
nel programma del Movimento 5 Stelle che si può trovare online, per quanto riguarda il fisco, al punto 1 c'è tassazione equa e sostenibile, ma al punto 2 c'è agenzia in rete e al punto 3 agenzia partecipata, quindi accorpando i due punti agenzia in rete partecipata. Al punto 6 c'è anche fisco a A++, cosa vuol dire?
Non riesco a decriptare queste cose, per cui mi sembrava che l'intervista fosse più chiara da un certo punto di vista, e mi sono basato su questa. Non saprei, fisco A++ forse vuol dire che non sono gli elettrodomestici che
sì, quelli con le performance migliori in termini di consumo energetico, quindi di prestazione.
Sì, la tutela dell'ambiente in quanto bene comune, patrimonio dell'intera collettività, rappresenta un obiettivo irrinunciabile. Il sistema fiscale può costituire un valido strumento per incentivare o disincentivare determinati comportamenti non sostenibili per l'ambiente. Okay,
è verissimo, per carità, è verissimo, dopodiché mi si dovrebbe dire come, perché noi le imposte ecologiche già le abbiamo, insomma. Noto una certa qual mancanza di dettagli e di elementi, diciamo, di chiarezza.
Ma sì, ma perché lei è un pignolo, è un pignolo, questo lo sappiamo da sempre. Per cui è lì a spaccare il cappello in quattro un po' su tutto. Bene, professore.
Però posso dire una cosa, posso concludere con una cosa?
Certo.
Vorrei dire che l'algebra non è né di destra né di sinistra, l'algebra è algebra, cioè siccome anche altri ascoltatori di Radio Popolare in occasione di un'altra trasmissione hanno avuto da dire sulla questione della flat tax, progressiva, non progressiva, l'algebra è algebra, bisogna studiarla e basta.
Invece la trigonometria è di parte?
Ma la trigonometria forse è di sinistra, sì. È abbastanza di sinistra, con quel seno, coseno, insomma. Cose che ondulano, sì, secondo me è più di sinistra.
Eh beh sì, nell'ondulazione c'è molto della storia della sinistra. Grazie professor Santoro, continueremo con lei a mettere alla prova, stanti i numeri dell'algebra, le promesse elettorali di questa campagna. 9:16 minuti, intanto noi andiamo avanti invece nella nostra folle corsa verso la fine della scaletta, siamo solamente a metà, torniamo in in Svizzera, non a Davos, perché a proposito di Svizzera, con lo scudo fiscale sono riemersi 23 miliardi di euro, quindi possiamo dirlo, finalmente orgogliosi, evadono pure loro.
Sì, in realtà non si tratta, se dobbiamo essere corretti, di vera e propria attività di evasione, perché i dati che sono emersi sono quelli relativi a una sorta di scudo che è stato varato anche dalla Repubblica Federale Elvetica, e quindi è stata offerta la possibilità di far rientrare dei capitali che erano stati precedentemente spostati soprattutto in Liechtenstein come risposta all'annuncio della caduta del famoso segreto bancario. E quindi questa mini amnistia fiscale era soprattutto appunto più che un condono, un rientro dei capitali. La scadenza era prevista fino a ottobre di quest'anno e sono emersi 31,7 miliardi di franchi, circa 26 miliardi di euro. Dal punto di vista delle somme, quello che forse è più interessante è che il Canton Ticino è sul podio in termini di esportatori di denaro all'estero, perché è finito in seconda posizione dietro a Zurigo e davanti a Ginevra, con soli 94.000 contribuenti. Sostanzialmente questo il rientro di capitali dovrebbe aver permesso un incasso abbastanza consistente, perché ha portato alla luce complessivamente 6 miliardi di franchi e quindi maggiori entrate fiscali per 570 milioni di franchi, 460 milioni di euro solo nel Ticino. Questi i risultati dello scudo in versione elvetica.
C'è il tema dell'evasione al di là dei confini elvetici, resta però il nodo dei salari troppo bassi, e ne parla, pensate un po', il quotidiano di Confindustria.
Sì, il quotidiano di Confindustria dedica un ampio servizio a un rapporto sull'economia globale che è stato pubblicato ieri dal Centro Enavi e da UBI Banca. È un rapporto importante perché mette l'attenzione appunto sulle implicazioni in termini globali delle politiche monetarie e delle politiche economiche, e mette il focus sul fatto che la crescita della produttività determinata dalla rivoluzione tecnologica non è stata seguita da un aumento adeguato delle retribuzioni, quindi ha prodotto una perdita di potere d'acquisto e un aumento delle diseguaglianze salariali, soprattutto ai danni del ceto medio. Questo è quello che emerge nell'analisi appunto condotta dal Centro Einaudi e da UBI Banca, e c'è anche una evidenza nell'incremento abbastanza spaventoso della bolla dei debiti, in particolare degli Stati Uniti. A questo tema tra l'altro abbiamo dedicato come mensile valori la copertina del nostro ultimo numero, e cioè il fatto che dalla crisi finanziaria del 2009 c'è stata un'esplosione globale del debito, in particolare dei paesi più poveri, ma anche nelle realtà dei paesi più ricchi, come è noto, gli Stati Uniti in testa, ma non solo.
Salari troppo bassi significano povertà, e al tema della povertà ci riportano i dati pubblicati da Eurostat.
Sì, perché i dati che sono usciti ieri da Eurostat hanno rifatto il calcolo degli effetti dell'andamento della povertà tra il 2008 e il 2016. Ci sono 806.000 persone in difficoltà in più nell'Europa a 28, e l'Italia in termini relativi rispetto alla popolazione ha il secondo peggior risultato in termini di crescita dopo la Grecia. La Grecia ha visto crescere appunto i poveri del 7,5%, l'Italia del 4,4%, e purtroppo l'Italia ha anche il primato in termini di valore assoluto, cioè il numero delle persone che si trovano sotto la soglia di povertà, sono 3 milioni nel nostro paese.
Allora, oggi forse riusciamo ad arrivare alla fine della scaletta, il che è quasi incredibile, ma non voglio portarmi troppo avanti e fare atto di bullismo, che poi alla fine finisce che non è così. Parliamo di calcio, perché si è parlato molto delle compravendite di Milan e Inter, ma questa settimana c'è stato un arresto importante, che è quello del del patron del Foggia che è stato arrestato per riciclaggio con il commissariamento della società, che è il primo caso in Italia. Ricordiamo che la Serie A è commissariata, per cui...
Sì, no, il primo caso in Italia, però, che una procura della Repubblica, in questo caso la squadra dei PM Ilda Boccassini e Paolo Storari, quindi stiamo parlando di direzione distrettuale antimafia di Milano, ha chiesto non solo l'arresto appunto del patron del Foggia Calcio Fedele Sannella per riciclaggio, ma ha anche chiesto al GIP l'autorizzazione a nominare un commissario giudiziario per il Foggia Calcio, e quindi il GIP Giulio Fanales ha accolto la richiesta di nominare un commissario giudiziario che garantisca la prosecuzione dell'attività e quindi il campionato di Serie B nel quale si trova oggi il Foggia Calcio. La Guardia di Finanza di Varese e la squadra mobile di Milano hanno trovato nelle chat diversi appunti manoscritti su somme versate in nero per coprire spese extrabilancio a tesserati, per utilizzare appunto filoni di denaro che arrivavano da attività illecite, e i magistrati appunto hanno deciso di chiedere e hanno ottenuto il fatto che ci fosse l'arresto appunto di Sannella, che ha seguito quello del commercialista Massimo Ruggero Curci, già ex vicepresidente ed ex socio, sempre perché l'ipotesi è che il riciclaggio sia di denaro frutto di frodi fiscali, omessi versamenti IVA e bancarotta nel settore delle cooperative, in particolare delle cooperative di trasporto.
Se lo ricorda il mitico tridente del Foggia di Zeman?
No, francamente.
Facile.
Ma tu sai che
Rambaudi
sto al calcio, sì, come dire, come un bambino dell'asilo nido che non sa fare algebra, quindi.
Ho capito. Dopodiché Rambaudi signori e Ciccio Baiano non se li può non ricordare.
No, non me li
neanche
ricordo.
Ciccio Baiano.
Ma figuriamoci proprio. Vabbè, sono lo zero assoluto in quel campo.
Che peccato. Invece se ne intende di imprenditori romani che fanno bancarotta.
Beh, quello sì.
Di Geco non sa niente, ma degli imprenditori che fanno bancarotta.
Sì, anche perché ha un suo, come dire, elemento ironico il fatto che si è scottato l'arresto ai domiciliari dei fratelli Davide e Mario Ciaccia, responsabile del reato di bancarotta ai danni della società Fratelli SRL, era appunto questa la società operante a Roma nel settore edilizio. L'indagine dei finanzieri del comando provinciale coordinati dalla Procura di Roma ha fatto emergere condotte dissipative e distrattive, insomma tra il 2011 e il 2015 sarebbero volati, scomparsi soprattutto nelle tasche appunto dei due imprenditori 110 milioni di euro, e quindi il GIP ha deciso gli arresti domiciliari in questa inchiesta e il sequestro di diversi beni, che però sono in misura nettamente inferiore a quelle che secondo la Guardia di Finanza sono state sottratte dalle società e dalle casse del fisco.
Avevo fatto inutilmente lo splendido dicendo che saremmo arrivati alla fine della scaletta, questa volta invece non sarà palesemente così. Scelgo io imperativamente le ultime due notizie. La prima, non possiamo non parlarne, della maxi multa di Qualcomm.
Maxi multa di Qualcomm, questa è un po' a sorpresa, perché Qualcomm aveva fatto la splendida,
pure lei,
sì, forse vi ricordate, aveva attaccato i concorrenti, e adesso è arrivata la stangata dall'Unione Europea.
Scusi, per chi non lo sapesse, Qualcomm
è un grande produttore di chip, sostanzialmente, quindi di microprocessori, in particolare microprocessori avanzati che vengono utilizzati anche nei telefonini, negli iPhone della Apple, e si è beccata appunto una multa da 997 milioni, un miliardo di euro sostanzialmente, accusata dall'Unione Europea di aver abusato della sua posizione dominante e avendo pagato miliardi di dollari appunto alla Apple affinché non si servisse da altri produttori di chip. Questo è l'ennesimo punto a favore di Margret Vestager, il commissario alla concorrenza, che come è noto ha già fatto diversi altri provvedimenti di multa nei confronti dei colossi dell'high-tech, ma anche nei confronti dei paesi che hanno dato respiro fiscale con accordi discutibili appunto agli stessi colossi, e la contestazione in particolare riguarda i chip che permettono appunto agli smartphone di connettersi alle nuove reti mobili a 4 e 5G, nella comparto nel quale Qualcomm ha sempre avuto una posizione ricerca e di produzione avanzata, in particolare a danno della Intel, l'altro grande colosso dei microchip a livello mondiale.
L'ultima notizia è che ieri è stato panico, ieri sera, nelle case degli italiani e di gran parte teleutenti dell'Europa centrale, perché per la prima volta è andato giù Netflix. Improvvisamente Netflix si è oscurato, un'ora di panico e terrore mentre le serie galleggiavano nel nulla, e tutto questo mentre Sky si prepara ad abbandonare il satellite, il parabolone, per passare in futuro definitivamente allo streaming.
Sì, e la sperimentazione la fa proprio in Italia, è uno dei paesi scelti da Sky e annunciato proprio ieri, futuro senza parabola sul mercato italiano, dove, dice Sky, le performance sono ottime, i ricavi sono saliti del 4% e quindi in modo molto aggressivo non aspetta di fare la concorrenza a Netflix, ma ci si butta subito con la sperimentazione proprio nel nostro paese.
Con questo siamo arrivati alla fine anche di una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Volevo guardarle le calze prima di chiudere, perché volevo capire se lei fa sfoggio solamente di eccentriche cravate oppure un po' come il premier canadese Trudeau, che ha sfoggiato le calze con paperelle. No! C'ha le calze con i gattini! È come Trudeau! Ma incredibile, io l'ho buttata lì, c'ha veramente le calze con i gattini?
Sì, è vero.
Ma che meraviglia, subito foto e pubblichiamo online. Ascoltatori, ci rivediamo la prossima settimana, sempre su queste frequenze, sempre nella solita ora, con il Giorno delle Locuste e l'uomo dalle calze con i gattini, il professor Andrea Di Stefano. Arrivederci.